Hai mai fatto un colloquio di lavoro? Io ne ho fatti tanti nella mia vita. So che c'è qualche professionista qui seduto che fa colloqui di lavoro. C'è tutta una dottrina, ho letto in questi giorni, che è tuttora in sviluppo, che definisce qual è il miglior colloquio di lavoro. Se in precedenza il focus si concentrava sulle domande che l'esaminatore faceva al candidato, adesso il focus si è spostato sulle domande che l'esaminatore vorrebbe ricevere dal candidato. C'è un'esperta americana di cui ho letto questa settimana, Alison Green, ha indicato le domande più importanti che non possono mancare da parte del candidato verso l'esaminatore. Allora, ci sono ovviamente domande riguardo il processo, i tempi di selezione, la cultura aziendale, però le due domande più importanti sono queste. Parto dal secondo posto per dare un po' di importanza a queste domande. Secondo posto: potrebbe raccontarmi cosa ha fatto nell'ultima settimana la persona che attualmente ricopre questo ruolo? Avete mai fatto questa domanda? Bocciati. Però la prima domanda è la più importante. Non può mancare. Potrebbe spiegarmi come si svolge una tipica giornata di lavoro? Oggi andremo al Vangelo di Marco per vedere la tipica giornata di lavoro di Gesù. Nella sezione che noi leggeremo sembra proprio che Marco stia rispondendo a questa domanda. Potresti dirmi come si svolge la tipica giornata di lavoro di Gesù? In che cosa consiste il suo ministero? In come si organizzava Gesù? Come viveva la sua giornata? Cosa faceva? Quali erano le sue priorità? E voglio calare questo pensiero all'interno del contesto del Vangelo di Marco per capire meglio quello che diremo oggi. Ogni Vangelo ci presenta Gesù in maniera diversa, differente. Ognuno dei quattro Vangeli è stato scritto con uno scopo diverso, a destinatari diversi. Il Vangelo di Luca ci presenta Gesù come l'uomo perfetto ed è stato scritto per i gentili. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Gesù come il vero Dio ed è stato scritto per tutto il mondo. Il Vangelo di Matteo ci presenta Gesù come il re, come il Messia, lo puoi vedere descritto nella porpora, nell'oro della regalità, ed è scritto per gli ebrei. Il Vangelo di Marco invece ci presenta Gesù come il servo che è venuto per compiere la volontà del Padre, ed è scritto per i romani. I romani che erano uomini di azione, infatti troveremo tante volte una parola chiave importante per capire il Vangelo di Marco, abbiamo accennato le settimane precedenti, immediatamente, espressioni di tempo che danno il ritmo, come subito dopo, in quel momento, improvvisamente. Marco vuole risultare interessante per i romani, i quali non erano affatto uomini contemplativi, ma uomini di azione, di conquista, di gesta, di movimento, di vittoria. E in tutto il Vangelo Marco continua a dire loro, ad un ritmo sempre più incalzante, Gesù è venuto come servo per voi. E al capitolo 10, versetto 45, abbiamo il versetto che è definito il versetto chiave, riassuntivo di tutto il Vangelo, in cui Marco dice che il figlio dell'uomo non è venuto per servire, scusate, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E i romani sarebbero stati scioccati da questo messaggio. Gesù, il protagonista, l'uomo d'azione, è stato un servo che ha sofferto la croce, gli insulti, l'opposizione, l'ottusità, l'incomprensione. E tutto questo non era fine a se stesso, ma era per salvarli. Gesù, il servo che ha sofferto. E questo è un po' il segreto del servizio. Non è per la mia autogratificazione, mia glorificazione, ma per il bene degli altri. Perciò il Vangelo di Marco ha molto da insegnare ai credenti sull'essere dei servi. Teniamo questo in mente, e abbiamo osservato nelle settimane precedenti che nel capitolo 1 Marco ha già dimostrato l'essenza di Gesù come servo. È andato a cercare le persone, le ha chiamate, e poi è andato in sinagoga per predicare alla gente, ha scacciato uno spirito immondo, ha guarito la suocera di Pietro, ha continuamente speso la sua vita a servizio degli altri. E adesso siamo al versetto 32 E Marco continua a presentarci Gesù come il servo, ci sta descrivendo la giornata tipo di Gesù come servitore. Allora andiamo al versetto 32 del capitolo 1 e leggiamo questa sezione fino al versetto 39. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, li condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta e lì ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Bellissimo testo della narrativa di Marco, in cui Marco ci sta presentando Gesù come servo, in particolare tre priorità di un servo. Io non so come tu sei abituato a organizzare la tua giornata in questo periodo della tua vita, però se tu vuoi essere simile a Gesù, allora devi rivedere le tue priorità sull'esempio di Gesù che troviamo qui. Quali sono queste tre priorità di Gesù? La prima, versetti 32 a 34, le persone. La seconda, versetto 35, la preghiera. La terza, versetti da 36 a 39, la predicazione. Non capita quasi mai di avere tutti i punti con la stessa lettera, per un predicatore è fonte di orgoglio. Persone, preghiera, predicazione, possiamo ricordarla meglio. Allora, guardiamo la prima priorità, persone. La giornata di Gesù era stata fino a quel momento molto molto lunga, molto stressante, era un sabato, abbiamo letto settimana scorsa, ed era stato un ministero continuo fino a quel momento. La sua giornata era iniziata al mattino presto in sinagoga, versetto 21, e lì aveva insegnato. Allora, chi insegna sa quanto sia faticoso, proprio fisicamente, non solo la preparazione prima, ma l'atto di insegnare ti sfianca fisicamente, mentalmente, necessita di una concentrazione massima tutto il tempo. Quando finisci vorresti andare a riposarti, ma Gesù non ha potuto farlo, perché proprio nel mezzo del suo insegnamento si è palesata in sinagoga una persona indemoniata e lui è intervenuto immediatamente scacciando il demone. Che mattinata intensa. Però finalmente adesso si potrà riposare, vero? Ma non dirlo troppo presto, guarda il versetto 29, appena usciti dalla sinagoga, neppure il tempo di chiudere quella mattinata super impegnativa in sinagoga, è andato a casa di Pietro, che era lì vicino. Il tragitto a piedi è durato qualche minuto, sappiamo dal contesto, abbiamo letto, c'era già un brusio di voci che parlavano di quello che avevano visto e di quello che avevano sentito in sinagoga. Neppure il tempo di mettere piede in casa, versetto 30 di Simone, guardate, la suocera di Pietro è malata, subito gliene parlarono, subito gli hanno presentato un bisogno. E possiamo pensare con ogni probabilità che il motivo per cui Gesù fosse stato portato proprio lì era la malattia della suocera di Pietro. E Gesù, con grande compassione, si è avvicinato alla donna e l'ha guarita. Ma adesso finalmente si potrà godere un po' di riposo, una bella bibita di 70 sul divano molto basso, ma un bel momento? No, non diciamolo troppo presto. Guarda cosa è accaduto alla sera, versetto 32. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, li condussero tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata alla porta, e lì ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. Perché la sera? Perché era lo Shabbat e le persone non si muovevano fino al tramonto, e adesso sono trascorse poche ore, probabilmente sono tra le 17 e le 18, e bussano alla porta. Immaginiamo la scena: qualcuno va alla porta, apre, un'intera città di persone malate, sofferenti, indemoniati, ogni tipo di malattia, e sono lì perché vogliono essere guarite da Gesù. Così quel brusio in poche ore si è diffuso, è diventata la notizia più importante per tutta la città, in tutti i quartieri. E posso suggerirti che non stavano cercando Gesù per buttarsi in ginocchio davanti a lui e credere in lui come Messia, ma soltanto per essere guariti. Se Gesù avesse chiesto loro: volete che io vi salvi o che vi guarisca? Avrebbero scelto di essere guariti. Immaginiamo la ressa di gente, immagina questo clima teso nel quale le persone si spingono per passare avanti, per essere guariti. Pensa alle folle di persone possedute che gridano, si buttano a terra, sbraitano e nessuno riesce a domarle. Un'intera città. Pensa un attimo alla tua città, prova a immaginare quanti malati ci possono essere. Non solo quelli che sono ricoverati in ospedale, ma quelli a casa, cronici, quelli nei letti, quelli morenti. Prendili tutti idealmente e portali davanti a una porta, perché lì c'è Gesù. E leggiamo che sicuramente erano malati molto gravi, perché è scritto che sono stati condotti lì, non sono andati con le proprie gambe. Che cosa fa Gesù? Vorrei ricordarvi che Gesù era perfettamente uomo, si stancava come noi. Se ricordate, addirittura ha riportato che nei Vangeli una volta si è addormentato in una traversata da una parte all'altra del lago, anche se c'era una tempesta. Immagino quanto fosse stanco. E quella sera Gesù uscì da quella porta, si fece strada tra la gente, ha osservato quella sofferenza, ha ascoltato quei lamenti, ha visto tutti quei bisogni, ha constatato quanta distruzione avesse prodotto il peccato, e al versetto 34 è scritto che ne guarì molti. Nel passo parallelo di Luca 4 è scritto che Gesù li guarì tutti, tutti, molti, come scrive Marco, altro non è un modo comune ebraico per far capire che i molti erano tantissimi e i tantissimi erano tutti. È andato avanti tutta la sera, fino a notte inoltrata, a guarire le persone, a guardarle negli occhi, a toccarle, a parlare con loro, a scacciare demoni ostili. Ha bandito la malattia da quella città. Che amore Gesù per le persone. Non era mai troppo stanco per stare con la gente. Non era mai troppo occupato per non rispondere a una domanda. Non era mai troppo freddo, troppo distaccato per non provare compassione per gli altri. Il suo bisogno di privacy non prevaleva mai rispetto allo stringersi della gente attorno a lui. Che amore, che compassione per le persone. E lui conosce quanto dolore c'è nella nostra vita e c'è vicino e ci ascolta e ci soccorre. Ascolta i tuoi lamenti, vede la tua sofferenza, anche fisica, non è distaccato. Che cosa avresti fatto tu quella sera al posto di Gesù? Forse ci saremmo chiusi nella camera, quella più remota della casa, 8 mandate, avremmo preso quelle travi che esistono solo nei cartoni animati, spesse così, tutte le finestre, tutte le porte barricate. Quanto è facile per noi smettere di notare i sofferenti attorno a noi. È facile non curarsi di chi è seduto a fianco a noi questa mattina. È facile diventare cinici, avere un cuore freddo. È facile dimenticare chi sta peggio di noi. È facile giustificare il nostro egoismo. Ti importa delle persone che ti circondano? Talvolta alcune persone ci importunano, invadono i nostri spazi, si approfittano del nostro aiuto, ci criticano, ci fanno perdere tempo. Ma il modo in cui quella sera Gesù ha risposto a tutti quei bisogni ci insegna che dobbiamo amarle, che dobbiamo curarle, che dobbiamo aiutarle. Per quanto fosse occupato, non ha mai permesso a niente e nessuno di essere lontano dalla gente. E questa mattina voglio incoraggiarti a servire le persone. Spesso noi affermiamo che vogliamo servire il Signore, è vero? Ma non vedi il modo in cui Lui vuole che noi lo facciamo? Ci manda continuamente persone attorno. Se non ci fossero le persone, non avremmo neppure un ministero. Perciò coinvolgiti nella vita degli altri, prega per gli altri, avvicinati agli altri, apri casa tua, rispondi agli inviti, passa del tempo con le persone, perché loro valgono molto di più della tua serie TV preferita e della tua bibita davanti al divano o alle ore che passi davanti ai social media. loro valgono molto di più. Le persone intorno a noi stanno soffrendo e Dio ha messo noi al loro fianco per amarle con questo amore con cui Gesù amava le persone. Questo è il Vangelo. Ricordate i discepoli una volta erano proprio esausti di avere intorno gente e hanno detto a Gesù, proprio quello significa che erano stanchi morti, Matteo capitolo 14, Gesù il luogo è deserto e l'ora è già passata, congeda la folla affinché possa andare nei villaggi a comprarsi da mangiare. Non sono molto diversi da noi i discepoli, vero? Hanno finto un interesse per i bisogni delle persone, ma in realtà erano stanchi di averlo intorno, volevano che si allontanassero da loro. E Gesù ha risposto però centrando il punto, non hanno bisogno di andarsene, Matteo 14,16, date loro voi da mangiare. Ops, piccolo problema, non ha funzionato. Allora sono partite un po' di scuse dei discepoli. Essi risposero, ma non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. In altre parole, Gesù, non si può fare. Vorremmo dare loro tanto cibo, ma non vedremo l'ora, ma non abbiamo. E poi sappiamo com'è andata, vero? I discepoli hanno assistito all'unione della potenza e della grazia di Gesù in una maniera tanto spettacolare che sono stati toccati profondamente. Lo sai che l'unico miracolo di Gesù riportato in tutti e 4 i Vangeli è la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Quanto sono stati toccati? Quello che impariamo è che Gesù è solito operare in mezzo alla gente, in mezzo alle persone. Se tu vuoi vedere la potenza di Dio all'opera, se vuoi vedere le vite trasformate, allora devi uscire da quelle 4 mura. Allora devi esserci, allora devi scegliere di condividere la tua vita, devi metterti in testa di servire gli altri. E per farlo dobbiamo amarli. E questo è il modo in cui Gesù ha vissuto, questo è vivere il Vangelo. Che serata incredibile sarà stata quella, no? Quanta fatica per Gesù, quanta occupazione è stata quel giorno, c'è stata quel giorno per Gesù. Cosa avrà fatto il giorno seguente? Si sarà preso un giorno libero come minimo, una settimana? Ma questa domanda ci porta a considerare la seconda priorità di un servo, che è la preghiera, versetto 35. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Allora, se tu sei una persona che sottolinea versetti nella Bibbia, questo è uno di quelli che devi evidenziare assolutamente. È una grande lezione in un solo versetto. Questo versetto mi umilia, questo versetto mi motiva, questo versetto mi istruisce e sarò onesto, questo versetto mi rimprovera. Gesù si è alzato presto e è andato da solo a pregare. Che insegnamento per noi. È ancora notte? Probabilmente sono tra le 3 e le 6 del mattino. Allora, riepiloghiamo un attimo la sua giornata. Sabato si è alzato presto per andare in sinagoga e subito aveva insegnato. Era stato molto stancante e mentre era lì un demone è stato scacciato da lui. Appena finito l'ora di pranzo è andato a casa di Simone, subito ha guarito la suocera di Pietro. Appena lo Shabbat è finito, verso il tramonto, un'intera città lo ha accerchiato. Gesù ha guarito tutta la sera fino a notte inoltrata e adesso ancora notte cosa fa? Si isola e va a pregare. Non c'è mai stata una persona più impegnata o più importante del Signore Gesù Cristo. Eppure, nessuno ha dato la priorità alla solitudine con il Padre e alla preghiera quanto Lui. Non ha trovato scuse per non avere comunione con il Padre. Era una necessità, era una gioia. So che sei impegnato. So che ci sono giorni nei quali non sai neanche dove sbattere la testa. So che hai molto da fare, so che il tempo non ti basta mai. So che inizi a lavorare al mattino presto, so che finisci di lavorare la sera tardi, so che hai una famiglia, so che hai dei bambini, so che hai degli amici, so che hai delle attività, so che soltanto guardare la tua agenda di domani ti spaventa, ma essere impegnati non è una scusa legittima per non pregare. L'uomo Gesù, dopo una giornata massacrante, senza riposo, si è alzato presto per pregare, ha cercato la comunione col Padre ad ogni costo. è nota, lo fa di mattina. Ogni momento della giornata va bene per pregare, vero? Ma la mattina, quando tutti dormono, non è meglio? Il cellulare non squilla, le notifiche non arrivano, la tua mente è fresca. I contrattempi della giornata non sono ancora arrivati e puoi non pensarci? Così puoi restare da solo veramente con Dio, senza interruzioni. I cristiani devono prendere tempo per pregare. Se Gesù aveva questa priorità, quanto è vero per noi? Sii solo con Dio. Non ti accontentare mai del tempo. Cercalo. Hai pregato stamattina? È una domanda che ti fa rossire questa. Siamo così inaffarati dall'occuparci delle persone che non abbiamo più tempo per pregare per le persone. Mamme, siete così impegnate con i vostri figli che non pregate più per loro. Coniugi, siete così impegnati nei vostri affari che non pregate più per il vostro matrimonio. Predicatori, siete così impegnati a preparare i vostri sermoni che non pregate più per le persone alle quali dovete predicarli. Studenti di scuole bibliche, siete così impegnati a studiare Dio sui libri da non avere più tempo per avere comunione diretta con Lui e conoscerlo. È più facile agire, essere impegnati, che pregare, vero? È più congeniale intrattenere le persone piuttosto che pregare nell'intimità e nella solitudine con Dio. È più facile leggere un bel libro che pregare. State realizzando quanto sia grave il problema? Müller ha affermato: oggi ho così tante cose da fare che dovrò trascorrere le prime 3 ore in preghiera. Spurgeon: non è una questione di tempo quanto di cuore. Se hai il cuore per pregare, troverai il tempo. Il famoso predicatore diceva: ho l'abitudine di parlare a Dio degli uomini prima di parlare agli uomini di Dio. J. Packer: io credo che la preghiera sia la misura spirituale dell'uomo come nient'altro lo possa essere, al punto che il nostro modo di pregare deve diventare la questione più importante che dovremmo affrontare. McChain: ciò che l'uomo è quando è da solo, in ginocchio davanti a Dio, quello egli è e niente di più. Lo vogliamo capire che non c'è un ministero fruttuoso per le nostre persone, per le nostre famiglie, per i nostri cari, per la nostra Chiesa, se questo non è anticipato dalla preghiera? Gesù ha detto questo: senza di me voi non potete far nulla. Non significa nulla di nulla, le attività vanno avanti, ma nulla di valore, nulla di spirituale. E quante pressioni abbiamo? Famiglia, lavoro, Chiesa, ma nulla può diventare così importante da farci trascurare la preghiera. Fratelli e sorelle, guardate che la questione della preghiera è un grande problema per la Chiesa moderna. Non c'è vita di preghiera. Le nostre riunioni di preghiera sono quasi deserte. Forse alcuni non sanno neanche che durante la settimana nelle chiese ci sono riunioni di preghiera. Lo sapevi? Mercoledì ci incontriamo per pregare. Dove siete? È troppo lontano? E ti dico, il lavoro non è troppo lontano? È troppo tardi? E ti dico, fermi la stessa cosa quando fai altre attività di sera tardi? Caro fratello, cara sorella, sarai qui tra 3 giorni per supplicare Dio per questo locale o no? Conosco molte persone che mi dicono che hanno tanti problemi. La prima domanda che io faccio è: sei in comunione con Dio tutte le mattine? Presenti i tuoi bisogni a Dio ogni giorno? Bussi ai portoni del cielo fino a sfondarli per chiedere udienza a Dio? Perché se non facciamo questo, non abbiamo nessun titolo per parlare dei nostri problemi risolti, non ne parliamo neanche con Dio. Ma che giornata sprecata quella in cui manchiamo la preghiera e la comunione con il nostro Padre Celeste, vero? L'Apostolo Paolo ci dà un bel esempio della sua vita di preghiera. Lui sapeva quanta bellezza ci fosse, quanto ristoro ci fosse nella preghiera. Diceva in Filippesi 4: in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche accompagnate da ringraziamento. La mia domanda quando leggo queste parole è questa: perché incoraggiava gli altri a pregare? perché lui lo stava facendo, perché lui era consapevole della ricchezza di stare da soli con Dio, perché aveva compreso che quello è un tempo della giornata insostituibile. E poi aggiunge: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Gesù Cristo. La mia domanda quando leggo questa parola è questa: come faceva lui a sapere che dopo la preghiera c'era la pace? La risposta è che lui l'aveva sperimentato. Per il Signore Gesù la preghiera solitaria era una priorità. Ricordate cosa dice Matteo capitolo 6 sulla preghiera? Lui dice: quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Sta dicendo che questo è l'atteggiamento sbagliato, errato di quando si prega. E poi dà il suo preciso insegnamento sulla preghiera, versetto successivo, qual è? Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera a Padre tuo che è nel segreto, e Padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa. Per Gesù pregare significava stare da soli con il Padre. Si alzava perciò presto al mattino, cercava un posto isolato dove andare e lì pregava. E non metteva i cartelloni per avvisare tutti gli altri: oh, domani pregherò dalle 3 alle 6 in quel posto. No, i discepoli non sapevano dove fosse, l'hanno dovuto cercare. Non aveva detto la sera prima che sarebbe andato a pregare. E Gesù si attende da noi che ogni giorno cerchiamo un posto da soli per avere comunione con Lui. Vorrei dare qualche consiglio pratico sulla preghiera. Non fraintendetemi, questi consigli non sono frutto di mie vittorie nella mia vita di preghiera, ma sono frutto delle mie sconfitte. Ho imparato più dalle mie mancanze, che sono tante, che dalle mie vittorie. 5 consigli. Numero 1. Se non stai pregando, comincia oggi. Non ti dare degli obiettivi irrealizzabili, non darti come meta 3-4 ore al giorno come faceva Gesù, probabilmente fallirai, non riuscirai, ma inizia con 5 minuti ogni mattina questa settimana, la prossima settimana portali a 10 e poi cresci piano piano. Ma in nome di Dio, fratello e sorella, inizia, perché la tua vita breve sta passando e forse non sai che cosa significhi ancora avere una vita di preghiera con Dio. Inizia a pregare. Consiglio numero 2: programma il tuo momento di preghiera, altrimenti non pregherai. Non si va avanti per inerzia nella vita di preghiera. Occorre una vita molto disciplinata. Metti la sveglia, mettilo nel calendario, ricordatelo la sera, scrivilo da qualche parte, fatti svegliare da qualcuno. Da quando mi sono sposato, quando sento il bisogno di pregare la mattina dopo, io dico sempre a mia moglie: se quando suona la sveglia non mi alzo subito, tirami i calci. Avrà un grande lavoro da fare la mattina. Consiglio numero 3: mentre pregherai avrai tante distrazioni, sappilo, perciò trova metodi più adatti per te per continuare a pregare. Per esempio, io prego sempre con gli occhi aperti ad alta voce. So che Dio ascolta anche quando prego in mente, ma sono io che non mi ascolto e mi distraggo. Quando sto pregando, quando sonno, punto la sveglia ogni 5 minuti e poi quando squilla, che mi sia addormentato o sia sveglio, la ripunto subito dopo 5 minuti, e quando suona la ripunto dopo 5 minuti. È un modo per tenermi d'occhio. Consiglio numero 4: dai una struttura alla tua vita di preghiera. Inizia con l'adorazione, con la lode, poi confessa il tuo peccato, poi prosegui con ringraziamento per ogni cosa che ti viene in mente, poi non terminare mai la tua preghiera senza aver supplicato Dio. E per riempire la preghiera con tutti questi ingredienti hai bisogno di cibarti. Allora la lettura di un salmo, di un passo biblico ti aiuteranno. Interessarti alle persone durante la settimana ti fornirà dei soggetti di preghiera. Per me c'è una cosa incredibile. È incredibile che con un mondo che languora fuori, spesso non abbiamo motivi di preghiera. Non basterà una vita per pregare per tutti i bisogni che ci sono per la Chiesa e per il mondo. Ricordo la testimonianza di una missionaria che è stata per qualche anno sulla nave Logos, e sulla nave avevano istituito la settimana di preghiera, così tutto l'equipaggio poteva andare a segnare su un foglio quando avrebbe pregato. Volevano avere una settimana in cui si pregasse 24 ore su 24, notte e giorno, ognuno andava a mettere la sua disponibilità. E così ha fatto questa missionaria, e quando è arrivato il momento è entrata in quella stanzetta per pregare e ha cominciato a pregare per tutto, lodare Dio, adorare Dio, pregare per la sua famiglia, per la nave, per i programmi, per i progetti, per gli amici non credenti, per la Chiesa. Ha pregato così tanto che dopo un po' di tempo ha aperto gli occhi, ha guardato l'orologio, è passato un quarto d'ora e aveva ancora 45 minuti per cui pregare, non sapeva cosa dire. Dobbiamo dare una struttura alla nostra vita di preghiera. Mio padre è stato sempre un uomo che ha pregato tanto e mi sono sempre domandato come facesse a stare tutto quel tempo a pregare. La nostra casa non era tanto grande, così andava a pregare in cucina. Mi ricordo una notte mi sono svegliato per andare ai servizi e passando davanti alla porta che dava la cucina ho visto la luce accesa sotto, erano le 4 del mattino. Così ho aperto la porta, ho visto mio papà in ginocchio. Mi sono avvicinato e ho fatto una domanda: cosa stai facendo? Erano le 4 del mattino, perdonatemi. Lui mi ha detto: sto pregando. Mentre ero lì ho visto un librone enorme aperto, blu, pieno di fogli, e gli ho chiesto: ma che cos'è quello? Conversazione delle 4 del mattino, va bene. E lui mi ha spiegato: ma questo è il mio libro di preghiera. Lunedì prego per i non credenti, martedì prego per la Chiesa, mercoledì per quest'altro, e giovedì, me lo ricordo perché quel giorno era giovedì, ha detto prego per i missionari e le missioni nel mondo, e poi è andato avanti. Ecco perché riusciva a pregare, era disciplinato, è disciplinato nella sua vita di preghiera, è organizzato. Sai, anche quello che noi cerchiamo di fare in verità tutti i mercoledì, dividiamo il tempo in preghiera in momenti in cui preghiamo per diversi soggetti in modo che la nostra preghiera non sia casuale, ma sia definita. Fallo anche tu. Fai una lista di soggetti di preghiera, puntali, organizzali, e questo ti aiuterà a pregare. Ultimo consiglio, numero 5. Tutti gratis, tra l'altro. Ci vuole disciplina, ma goditi il momento. Ci vuole disciplina, ma goditi il momento. Ce l'hanno detto fra i puritani, questo: pregate fino a che pregherete. Cosa intendevano? Intendevano dire di pregare abbastanza a lungo, abbastanza onestamente, da superare il sentimento di formalismo che caratterizza il pregare molte volte. Godiamo il momento di comunione con nostro Padre, sentiamo quella libertà di stare davanti al trono della grazia. Se pregheremo fino a che pregheremo veramente, allora arriveremo a gioire della presenza di Dio, dell'amore di Dio per noi, del suo riposo, ci rallegreremo della sua volontà. Questa è stata l'esperienza di David Brainerd. Lui ha scritto un diario, vi leggo quello che ha scritto un giorno, 15 giugno. Ho provato gli struggimenti più roventi per Dio che io abbia mai sperimentato in vita mia. A mezzogiorno, se vogliamo fare una critica, erano già le 12, non era mattina presto, ma a mezzogiorno, essendomi ritirato in disparte, non potevo fare nient'altro che ripetere al mio caro Signore, in soave quiete, che Egli sapeva del mio desiderio soltanto di Lui e della santità, e che era stato Lui a mettere in me questi desideri, e che soltanto Lui poteva esaudirli. Non mi era mai sembrato di essere tanto sradicato da me stesso e così interamente dedito a Dio. Il mio cuore è stato assorto in Dio per buona parte del giorno. Quanto è meraviglioso arrivare a pregare fino a tanto. L'hai mai sperimentato? Hai mai goduto di questo tempo di preghiera? Una comunione così profonda che puoi toccare il cielo. Un cuore che si allarga così tanto che non desideri nient'altro che rimanere lì a pregare. Gesù era un uomo di preghiera e il suo esempio ci motiva a diventare come Lui. Stiamo guardando la vita di Gesù e alle priorità che Lui ha come servo. Primo, le persone. Secondo, la preghiera. Immagino che Gesù non avrebbe voluto essere interrotto mentre pregava, mai stato. Quello che succede spesso a tutti quelli che pregano, sono interrotti. Però questa interruzione ci porta a vedere la terza priorità di Gesù, che è la predicazione. Guardate versetti 36 e 37, vediamo che i discepoli erano nervosi perché Gesù era assente. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Probabilmente la folla si trovava ancora nei pressi della casa di Pietro. Questo pronome indefinito, tutti, fa pensare a tanta gente. La fama di Gesù si stava divulgando sempre di più. E sicuramente mi metto un po' nei panni dei discepoli. Per Pietro, per gli altri, era stato importante quello che avevano visto il giorno prima, quello che era accaduto. E stavano pensando alla popolarità di Gesù e al fatto che lui non dovesse perderla. E così dicono: Gesù, ma cosa ci fai qui tutto solo? C'è tutta una massa di gente che ti sta cercando. Vai da loro, tutti ti vogliono. Tutti vogliono vederti subito e ricevere il tuo aiuto. Di solito succede questo, vero? Più aiutiamo le persone, più le persone si aspettano che noi le aiutiamo. Non ci sarà mai mancanza di opportunità di servizio rivolto alle persone. Non so se a te è capitato, ma alcuni mi dicono, credenti: non so quali doni spirituali io abbia, non so come servire nella Chiesa. Non ti sembra un po' strano questo modo di pensare? Perché il presupposto è che per servire nella Chiesa sia necessario un ministero riconosciuto: banco alimentare, gruppo lode, predicazione, gruppo giovani, gruppo donne. Sbagliato! Ciò che occorre per servire le persone sono le persone. E le persone non mancheranno mai. I bisogni degli altri non si esauriranno mai. I ministeri sono solo dei titoli dietro i quali si celano persone in carne ed ossa. La possibilità di servire le persone sono infinite: conversazioni, incoraggiamenti, esortazioni, pranzi, cene, ospitalità, telefonate, passeggiate, preghiere, visite, aiuto, cura, infinite, infinite. Se ti dai alle persone come ha fatto Gesù, succederà anche a te quello che è successo a lui: tutti ti cercheranno. E così Marco ancora una volta ci sta presentando una scena nella quale Gesù è attorniato dalle persone. E Gesù ha delle pressioni enormi qui, perché ritorna a fare ciò che le persone gli dicono che lui dovrebbe fare. Il ministero è così: le persone si aspettano che tu faccia qualcosa di giusto, di corretto, che per loro è importante. Ma Gesù sa quali sono le questioni prioritarie e così decide di non risolvere ogni problema. Non si butta a capofitto in tutte le situazioni. Lui ha una priorità, e la vediamo a versetto 38. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Per la gente la priorità era di essere guarita, per Gesù era predicare il Vangelo. Sapete, è molto importante essere una chiesa amorevole, compassionevole per la nostra città, e dovremmo preoccuparci delle persone là fuori, dovremmo coprire i bisogni dei più poveri, dovremmo essere conosciuti come una comunità che aiuta la gente, ma non trasformeremo Rozzano con atti di gentilezza. Questa città, la nostra nazione, il mondo intero saranno trasformati solo dal Vangelo di Gesù. Dovremmo essere sempre preoccupati di trovare il modo per predicare il Vangelo agli altri intorno. C'è un insegnamento qui per la Chiesa e per le sue guide: la cura spirituale avviene mediante la predicazione del Vangelo. Gesù preferiva curare le persone spiritualmente piuttosto che fisicamente, anche se faceva anche quello. E se Gesù aveva la priorità di predicare, la stessa cosa deve essere per noi. Non c'è nessun sostituto per la predicazione del Vangelo. Romani 10, 17. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola. Prima Pietro 2. Desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Anche per gli apostoli la predicazione era prioritaria. Vi ricordate quell'episodio di Atti capitolo 6, in un momento di grande attività, grandi bisogni per la chiesa primitiva, in cui le vedove erano addirittura trascurate? Gli apostoli hanno fermato tutto e hanno dato un insegnamento che io ritengo monumentale per la chiesa, dicendo: non siamo noi le persone adatte per questo ministero. Cercate altri uomini per questo incarico, perché Dio ci ha chiamati ad altro, e ricordiamo tutti quelle parole, quanto noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Perché? Perché? Volevano sembrare cattivi verso chi aveva bisogno? No, perché le vite sono trasformate per l'eternità attraverso la predicazione del Vangelo. Due punti interessanti che dobbiamo fare nostri, guardando questa parte della narrativa di Marco, dobbiamo fissarli nella nostra mente. Prima cosa, cosa implica questo insegnamento per i predicatori e per le guide della Chiesa? Beh, è semplice, devono trovare il tempo per stare da soli con Dio e studiare la parola e poi annunciarla, e non importa quanto sei impegnato, non importa se è un lavoro secolare, non importa se dovrai fare delle rinunce, se quella è la chiamata che Dio ti ha rivolto, allora dovrai farlo. Gli apostoli lo hanno fatto, noi ci dedicheremo alla parola. Gesù l'ha fatto, andiamo altrove perché io predichi anche là. E il predicatore moderno dovrà fare la stessa cosa. Secondo punto importante, che cosa significa questo insegnamento per la Chiesa? Beh, innanzitutto amate la parola. Per Gesù il Vangelo era importante. E per la Chiesa deve essere ugualmente importante. Chiedete che vi sia predicata la parola. Non vi accontentate di minestrine riscaldate, ma incoraggiate, aiutate chi predica a stare soli con Dio per portarvi un messaggio nella potenza dello Spirito attraverso il pulpito. E poi lasciate tempo alle vostre guide di studiare e di pregare. Non vorrei dare un messaggio fuorviante. Le guide di verità sono sempre pronte a pregare con voi, a parlare con voi, hanno piacere a farlo, ma fatevi questa domanda: come e quando troveranno il tempo per studiare, per pregare per noi? Aiutateli. Occupatevi di altre questioni perché loro possano dedicarsi alla preghiera e alla parola. Se ci sono dei lavori pratici da fare in chiesa, riparazioni, organizzare qualche attività, bisogno di accompagnare, prendere qualcuno in auto, fatevi avanti per lasciare tempo a loro di stare soli con Dio. E se è possibile, la Chiesa dovrebbe provvedere alle loro necessità finanziarie perché si possano dedicare interamente al ministero, a pieno tempo. E non si tratta qui di attività di serie A, attività di serie B, no, ma di fare in modo che il modello biblico sia applicato pienamente. E adesso vede che Gesù insegna che la predicazione è una priorità per la Chiesa e per il mondo. Se non stiamo attenti, la predicazione può diventare secondaria, anche se per Gesù era prioritaria. Ma i credenti saranno forti se ascolteranno predicazioni forti, saranno deboli se ascolteranno predicazioni superficiali. Che cosa vuoi per la Chiesa Veritas? Che cosa desideri per la tua vita? La predicazione non è un ministero fra tanti ministeri, era la priorità di Gesù e deve essere la priorità della Chiesa. Osserva come Marco finisce il suo racconto, versetto 39. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando demoni. Questa frase è un po' un riassunto di quello che Gesù fece nelle settimane e nei mesi successivi. Cioè, quello che noi abbiamo letto qui, Marco 1, non è stato un episodio isolato, ma era esattamente la descrizione di una tipica giornata di Gesù, un ministero fatto di persone, un ministero fatto di preghiera, un ministero fatto di predicazione. Sei molto impegnato in questo periodo della tua vita? Sei un po' stressato? Molto stressato? Beh, quando viviamo questi periodi, allora è arrivato il momento giusto per riconsiderare le priorità. Vi siete mai chiesti perché Gesù avesse scelto proprio queste tre priorità fra tutto? Perché proprio queste? Semplice. Tutte queste priorità hanno un valore eterno: preghiera, la comunione con Dio sarà eterna perché Dio è eterno. Predicazione, la parola di Dio è eterna, non passerà mai. Persone, le anime delle persone vivono eternamente. Così Gesù, per la sua breve vita su questa terra, ha scelto le priorità con un valore eterno. E tu? Abbiamo cantato questo bellissimo canto oggi, si intitola Somigliare a te Gesù, questo è il testo, Somigliare a te Gesù. È il mio desiderio, pensare, agire, amare più come te. Somigliare a te Gesù, è il mio desiderio, fammi simile a te e il mio spirito ti loderà. Allora vorrei invitare il gruppo Lode a salire sul palco e ricantiamo insieme questo canto bellissimo, poi concluderò io in preghiera.